Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Un buon pomeriggio, bentrovati e soprattutto benvenuti nel nostro salotto letterario pomeridiano di Alice, di cui quest'oggi protagonista sarà il tempo impazzito della nostra quotidianità che ci sommerge, ci angoscia, ci divora, preme su di noi facendoci sentire quel senso di vertigine che a fine giornata ci lascia senza fiato. Il tempo, la sua scansione sono elementi fondanti anche di un racconto, di un romanzo e vedremo come i nostri due ospiti hanno deciso di ambientare le loro storie nell'arco di un tempo limitato e preciso. E avremo con noi quest'oggi Paolo Di Stefano e Massimo Gezzi, il secondo al microfono di Moira Bubola, nostra responsabile del centro competenza cinema e letteratura. Ma ospite per il consiglio di lettura di Alice quest'oggi sarà in chiusura anche Marta Morazzoni, che a partire da oggi ritroveremo anche nelle prossime puntate. Lei è voce letteraria e critica nota del Panorama Italiano, che pure ci parlerà del tempo, ma non solo, ed è però il suo il tempo animale. Ci parlerà di boschi nordici e soprattutto della casa del coniglio e insomma di quel tempo esistenziale originario che appartiene anche al mondo umano, non soltanto a quello animale, creaturale, naturale, del quale comunque noi facciamo parte, ma di cui troppo spesso ci dimentichiamo. E ora di cominciare, noi lo facciamo come sempre con la musica di Rete 2, con Nick the Nightfly e la sua vita. Life.
Di tanti ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino a quasi renderla un po' sdruscita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere in modo l'arte di difendermi, e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dover ammettere di aver perduto. Anche gli angeli, capita, a volte sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgente di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. A volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole, oh, respirare. Siamo angeli, flying in the sky. Siamo angeli.
Paolo Di Stefano, giornalista, editorialista del Corriere della Sera, critico letterario, scrittore, è da poco tornato in libreria con il suo nuovo lavoro, il romanzo dal titolo Una giornata meravigliosa, uscita per Feltrinelli. È nostro ospite qui questo pomeriggio ad Alice. Paolo Di Stefano, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Il romanzo è un collage di storie e momenti, è ambientato in un unico giorno, giovedì 28 settembre. Perché la scelta di questa data intanto ha un significato e poi perché la scelta invece di ambientare il romanzo in un solo giorno, scelta tra l'altro che ci ricorda altri grandi classici, ne cito solo uno, La signora Dalloway della Woolf.
Dunque, venivo da un giovedì che avevo vissuto un po' in apnea, come una specie di vuoto pneumatico di notizie per motivi, diciamo, miei familiari. Quelle rare giornate in cui non guardi il cellulare, non accendi la TV e non stai ad ascoltare la radio. E il giorno dopo mi sono risvegliato, ho letto una rassegna stampa a cui sono abbonato e sono letteralmente rimasto travolto da quel che era capitato a mia insaputa nel mondo. E mi sono reso conto che il giorno prima erano capitate un sacco di cose, pubbliche, private, tragedie inenarrabili, situazioni comiche e anche grottesche, sorprese nel brusio implacabile e incessante delle stupidità e delle banalità. In particolare quel giorno mi avevano colpito un femminicidio in Toscana, il seguito di uno sterminio in famiglia nell'Alessandrino e poi cose anche molto belle, una clamorosa vincita milionaria in Sicilia, il terribile fatto di sangue capitato a Rotterdam e poi insieme l'annuncio dell'atomica da parte di Putin, insomma cosette da niente, diciamo, mescolate al terremoto minacciato in Campania con la gente in fuga e poi il filo continuo e ininterrotto di un dibattito insulso su uno spot televisivo e insomma mi sono sentito sommerso, sorpreso, frastornato dagli eventi che a mia insaputa, ripeto, erano successi tra politica interna, politica internazionale, cronaca nera, cronaca rosa, incidenti vicini e lontani, incontri previsti e imprevisti, come ripeto, tragedie colossali, notizie economiche più o meno allarmanti, dibattiti televisivi più o meno seri. E allora mi sono detto, questo è il romanzo dei nostri tempi. È la commedia umana che viviamo quotidianamente, mi sono messo a inseguire alcune di queste vicende, a studiarne anche in modo approfondito il prima e il dopo, a immaginare come erano andate le cose e persino a insinuarmi nei pensieri, nelle cause, negli effetti dei personaggi per cercare di raccontare la vertigine di una giornata qualunque.
Esatto, adesso mi sono rimaste in mente queste due parole, sopraffazione, sentirsi sopraffatti da tutto quello che accade nel mondo e anche questa vertigine che è capitato a te nel giovedì 28 settembre, ma che in realtà può caratterizzare e capitare in tanti giorni della nostra quotidianità grazie al fatto anche che viviamo in un mondo globalizzato e le notizie ci arrivano oramai da ogni parte del mondo. Ma a proposito di grandi classici e del loro rapporto con il tempo, dicevamo prima, romanzo ambientato in un solo giorno che ci racconta tantissime storie anche a distanza geografica l'una dall'altro. Nel romanzo si cita anche la Recherche di Proust. Ecco, qual è stato nello scrivere il tuo rapporto con il tempo?
Ma in effetti è vero, Una giornata meravigliosa è anche una riflessione sul tempo. Noi diciamo che il tempo è impazzito, alludendo però al tempo meteorologico, ma è impazzito, questo appunto è emerso via via dal mio lavoro su questa giornata, è impazzito il tempo anche della quotidianità esistenziale, è saltato il concetto di progressione regolare ed è subentrato il senso di un tempo, diciamo, sussultorio, convulso, continuamente terremotato anche dal brusio della quotidianità e un tempo ridotto in macerie, che ci rende immobili, non ci permette né di avere un rapporto sereno con la memoria né di avere un rapporto sereno con il futuro. È come se fossimo inchiodati in un presente che ci angoscia e preme su di noi.
Sì, che ci divora anche in qualche modo, con tutti i pensieri e con tutto ciò che accade, tutte le notizie, ecco, che ci arrivano e che dobbiamo anche in qualche modo collocare, capire, comprendere, digerire in qualche modo. Per restare ancora un po' sul quadro generale, prima di entrare nel merito anche della trama, ci sono 4 citazioni nell'esergo del romanzo che sono perfettamente in sintonia, si capisce subito, con le atmosfere e la narrazione, ma la mia domanda era se hanno un significato particolare o in qualche modo se davvero contribuiscono al romanzo e a quello che il romanzo ci racconta.
Sono citazioni a cui tengo moltissimo e che sono emerse via via nella elaborazione del libro, cioè non sono venute dopo a cose fatte. La frase di Bukowski dice: la gente è il più bello spettacolo del mondo e non si paga nemmeno il biglietto, ed è una specie di assist, almeno io così lo considero, a ogni scrittore, e cioè l'invito a guardare fuori di sé, a saper ascoltare il mondo, a saper raccontare le voci del mondo. Ed è una frase in cui io personalmente come scrittore mi riconosco molto, perché ho sempre avuto l'abitudine, il piacere, persino l'ossessione di ascoltare le voci degli altri per strada, in metropolitana, al bar, al mercato, al supermercato. E sono frasi e discorsi che per lo più in apparenza appaiono banali e senza senso a volte, e però nascondono in sé clamorosi e involontari risvolti che possono essere comici a volte oppure altamente poetici. Per esempio, non so, prendiamo una frase come: è da mesi che ho sentito un astio per il pesce lesso. Oppure una frase che mi ha colpito moltissimo, detto da una ragazza al suo fidanzato: tu non conosci il mio dolore. Sono frasi rubate un po' ovunque, su cui si può lavorare per immaginazione, e sono delle vere e proprie perle, a volte di comicità e a volte di poesia, come dicevo, nella commedia umana che viviamo quotidianamente, una specie di spettacolo inatteso che ci viene incontro. Poi c'è Mark Twain che dice una cosa per me fondamentale, dice: per prima cosa bisogna avere ben chiari i fatti in modo da poterli distorcere come ci pare. E questa è la celebrazione dell'immaginazione. Se quella di Bukowski era la celebrazione dell'empatia, questa è l'immaginazione, che non può essere naturalmente la cifra di un giornalista. Io ho la doppia veste, un giornalista che è obbligato a tener fede alle cose che osserva, ma che invece diventa una risorsa straordinaria per lo scrittore. E cioè, da una parte l'identificazione e la partecipazione e la fedeltà al mondo, e dall'altra parte il tradimento del mondo, la potenzialità inventiva che ti regala una possibilità di conoscenze in più. Ecco, distorcere, come dice Mark Twain, la realtà per sviscerarla, e sviscerandola conoscerla meglio da punti di vista diversi e imprevisti. E poi c'è l'ultima frase, forse non l'ultima, quella di Montale, che è un verso molto noto dalla Casa dei Doganieri, anzi il verso conclusivo della Casa dei Doganieri, ed è un verso che dà il senso dello sperdimento, diciamo, dell'uomo moderno: ed io non so chi va e chi resta. Ecco, io non ho trovato di meglio per dire la condizione di frastornamento e di smarrimento alla fine delle nostre giornate, come quel giovedì che racconto, dove si perde il senso delle cose, dei rapporti con gli altri, e persino il senso della vita e della morte, che è appunto il significato profondo della poesia di Montale.
per rimanere con l'empatia di Bukowski, dicevamo prima, la gente è il più bello spettacolo del mondo e non si paga nemmeno il biglietto. In effetti, leggendo questo romanzo, le tante storie, ci si sente proprio così, si osservano tutti questi personaggi diversi tra loro e quello che gli accade, dalla badante ai rider sfruttati, al giovane senegalese, alla coppia di amanti, al broker. Sono davvero tanti, ne abbiamo citati soltanto alcuni. Ecco, in base a che cosa Paolo Di Stefano ha scelto di raccontare questa porzione di umanità, un po' forse l'abbiamo detto, o meglio, qual è il fine, ecco, che sta alla base della scelta di questi personaggi?
Diciamo che innanzitutto sono stato attratto da alcuni personaggi per il semplice fatto che mi piacevano, cioè che sollecitavano l'immaginazione narrativa, come dicevo prima. E del resto poi più scavavo in quel giovedì che avevo deciso di raccontare e più ne trovavo di personaggi attraenti e di fatti che valeva la pena di indagare. E lo scopo è quello di dare conto della molteplicità, molteplicità che è un argomento, lo ricordo, a cui Calvino aveva dedicato una delle sue lezioni, credo la quinta lezione americana, perché intendeva il romanzo contemporaneo come enciclopedia, come metodo di conoscenza e soprattutto come una rete di connessione tra i fatti e tra le persone, tra le cose del mondo. Ricordo che Calvino prendeva come esempio in quel capitolo, come esempio di questa molteplicità, i racconti e i romanzi di Carlo Emilio Gadda, dove ogni minimo oggetto è visto come il filo di una rete di relazioni che lo scrittore, relazioni e fili che lo scrittore non sa trattenersi dall'inseguire, moltiplicando le storie e i dettagli all'infinito, è quello che Gadda chiama un garbuglio inestricabile. Ecco, nella mia scelta poi dei personaggi, diciamo nella loro diversità, c'è anche una voglia che ho sempre avuto, e cioè il desiderio di dare il senso, il sapore e il quadro di una coralità, che è una caratteristica, credo, dei miei libri, di una polifonia in cui ogni voce abbia il suo carattere singolare, proprio la sua tonalità. E qui ci sono, per esempio, i pensieri del venditore di giornali senegalese, che hanno una tonalità del tutto diversa dai pensieri di Pino Resta, il ricercatore milionario, oppure dalla voce di Caterina che apre il libro, la donna albanese minacciata dal marito, oppure la voce di Marco Trucco, che è un padre, un impiegato pubblico milanese alle prese con una figlia malata. Ecco, tutti questi hanno una voce singolare e io sono attratto da queste voci, credo che siano la sostanza musicale, sonora, ma non solo, anche psichica, dei miei romanzi.
Allora, le voci come sostanza, diciamo, musicale, sonora, pensiamo alle voci umane, ma in questo romanzo ci sono anche i gatti. Allora, come stanno i gatti al romanzo? Per dirla meglio, qual è il loro ruolo?
Il gatto con cui ha a che fare il personaggio di cui parlavo prima, cioè Marco Trucco, questo padre sperso dentro la malattia della figlia, è un gatto che dà una prospettiva diversa al racconto. Ci sarebbe da dire che la questione, appunto, come accennavo prima, del ritmo è fondamentale per un libro del genere. Si trattava sì di inseguire, diciamo, la rapidità delle cose, di lavorare insieme sul frammento dell'istante, su una continuità delle storie, e quindi è un ritmo che deve cercare di mimare la quotidianità frammentata, però non al punto da non capirci più niente, quindi è una sorta di mozzafiato continuo. C'è un controcanto nel libro che è rappresentato dal dialogo pacato tra il pittore e il giornalista, tra un pittore e un giornalista che parlano di arte, che parlano di come si elabora un pensiero artistico e che diventa una specie di controtempo che permette di ritrovare un respiro più accettabile nel libro. Ecco, il dialogo tra Marco Trucco e il gatto ha evidentemente qualcosa di simile, è un dialogo surreale che è chiamato a fermare il tempo insieme a dare una sospensione alle parti più cupe del romanzo, quelle legate al discorso clinico, per esempio, della figlia Carlotta di Marco Trucco. Ecco, l'esortazione del gatto è appunto proprio verso la sospensione del tempo, un'esortazione al silenzio nel brusio frastornante del mondo, ma anche nella tendenza che hanno i genitori di oggi, bisogna dirlo, a giudicare i figli senza conoscerli, a non saper comunicare con loro, la difficoltà a trovare le parole giuste e dunque anche i silenzi giusti. Il rimprovero del gatto è questo, alla fine il gatto esplode verso il padre, contro il padre, incapace di gattizzarsi, cioè di trovare un equilibrio di distanza rispetto alle cose, rispetto alla vita e rispetto naturalmente ai figli, non stargli sempre attaccati addosso in modo ansioso e ansiogeno. Quell'iperprotezione, diciamo, malefica di cui parlano gli psicologi oggi. Quindi il gatto qui è una specie di filosofo e di consulente psicologico.
Filosofo e consulente psicologico, sì, tra l'altro la frase lui dice proprio: voi umani avete le parole e non sapete usare il silenzio. E tra l'altro, pensando anche al tempo impazzito, è vero anche che gli animali, quindi i gatti, ma anche gli animali in generale, ci ricordano quale sia il tempo esistenziale, quello giusto, quello originario, perché loro lo hanno mantenuto in questo tempo impazzito, no? Nel quale invece noi oggi viviamo. Allora, io lo ricordo, abbiamo raccontato in parte, ma poi è tutto da scoprire, il nuovo romanzo di Paolo Di Stefano, Una giornata meravigliosa. Paolo Di Stefano, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'ascolto.
Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos. Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. J'suis prêt à tout, t'as accepté Figaro, Madame ou Libé. J'suis prêt à faire des concessions, manger de la cervelle de mouton. J'suis prêt à tout pour que ça passe, caresser leur chien dégueulasse, supporter toute la Traviata et même regarder Thalassa. Mais tes parents, pourquoi pas, font du ski dans le Jura. Cinquantaine, ils s'éclatent à l'avant du 4x4. Si tes parents nous traînaient faire du golf au Touquet, peut-être que tes parents, on les verrait pas souvent. Mais tes parents, c'est probable, le samedi jouent au Scrabble. Ils viennent juste de s'inscrire dans la chorale de Rickvir. Tes parents au café commandent un Carpérier. Tes parents, c'est peut-être des gens à la retraite. J'suis prêt à tout, t'as accepté Figaro, Madame ou Libé. Prêt à trahir mes convictions, manger des huîtres au réveillon. J'suis prêt à tout pour que ça passe, dire du mal du voisin d'en face, supporter les Opel Vectra et même regarder Thalassa. C'est peut-être des gens bien qui regardent les soirées spéciales Joe Dassin et puis qui disent bah non, tant pis, on fera la vaisselle demain matin. Avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on rentre le dimanche soir à la porte Champéret. Et puis ton père qui me demande: alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque? Je suis prêt à tout pour que ça passe, caresser leur chien dégueulasse, ouvrir les boîtes de Canigou. Chloé m'a tellement parlé de vous.
Chloé m'a tellement parlé de vous.
È un piacere ospitare in questa puntata di Alice Massimo Gezzi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Noi abbiamo incontrato spesso Massimo Gezzi in occasione dei suoi libri di poesia, in occasione della sua raccolta di racconti Le stelle vicine, edito nel 2021, dunque pochi anni fa. E adesso è arrivato il romanzo, si intitola Adriatica, è pubblicato da Gramma Feltrinelli, lo trovate in tutte le librerie, ha già avuto una presentazione e altre ne seguiranno. Massimo Gezzi, con quale emozione affronta questa uscita? Insomma, il romanzo è un passo importante, è il suo primo romanzo per uno scrittore. E dunque, come affronta questa pubblicazione?
È con grande emozione perché non sono abituato. Sono abituato a uscite semiclandestine, quelle della poesia sono insomma uscite per pochi amici, pochi lettori, mentre il romanzo ti espone insomma a un pubblico molto più vasto, con una casa editrice straordinaria come Feltrinelli per giunta. Per cui sono molto emozionato e sono anche molto curioso di vedere che cosa capiterà a questo libro e a chi lo leggerà, perché sono molto curioso di raccogliere le reazioni, che potranno essere reazioni diverse, per sensibilità insomma, no? E predisposizioni diverse. Quindi sì, grande emozione, grande curiosità, ecco.
Siamo molto curiosi anche noi, soprattutto lo sono coloro che ci stanno ascoltando. Allora, prima di dare alcuni elementi, di tracciare un perimetro di Adriatica, le chiedo subito una lettura dalla viva voce dell'autore.
Ride. Ha quel meraviglioso sorriso addosso mentre l'aria tiepida le spazza i capelli che vanno a infilarsi nel mio naso, tra le mie palpebre. Li amo questi capelli, questo odore di pane fresco. Senza di te non esisto, sono morta, putrefatta, vorrei dirle se questo rumore fosse un po' meno infernale. Ma in fondo non serve perché lei lo sa. Ed è per questo che ha sorriso un momento fa e adesso si volta e mi dice che andiamo a cercare Natalino. No, poveretto, dai, le faccio. Ma lei è convinta, Natalino sarà la nostra serata. Natalino è il matto del posto, gira in cappotto anche d'estate, con le mutande lerce e il sigaro in bocca, nient'altro. Si dicono cose pazze sul suo passato. Carlo è convinto che abbia ucciso il figlio, Marco che questo figlio sia nato dall'unione di Natalino con sua sorella. Il museo degli orrori, guarda. Però quando esce di casa con il cappotto abbottonato e il sigaro che puzza a 10 metri di distanza è irresistibile. Chi lo vede comincia a provocarlo. Gli lanciano un urlo seguito dal suo nome e lui inizia a borbottare. Un altro urlaccio e lui alza il tono della voce. La terza volta si mette a bestemmiare e a urlare pure lui, con le braccia tese lungo i fianchi e i pugni tirati all'indietro, il sigaro appeso alle labbra che sbuffa come una ciminiera. Certe sere quelli del paese lo cercano per le strade laterali del centro e lo tormentano fino a che lui comincia a correre come un forsennato. Poi via con un altro giro di scooter e quando lo incroci per la seconda volta è lui a riconoscerti e a sbraitare. E avanti così, per più di mezz'ora, dietro alle nuvole puzzolenti di Natalino, che per quella sera e quella mezz'ora ti salvano dal nulla cosmico e dalla noia di queste strade.
Grazie per questa lettura. Abbiamo così conosciuto Natalino, sicuramente che è una presenza ad Adriatica, questo paese che è un paese che non esiste, simbolo di molti paesi alla costa marchigiana. Abbiamo conosciuto soprattutto Emily, questa ragazza adolescente, liceale, che annusa i capelli che sanno di pane della sua migliore amica, che è Giada. E le due si scambiano osservazioni sul mondo, ammazzano il tempo assieme, poi ci sono le confidenze profonde di quell'età. L'altro protagonista è Tullio Massimo Gezzi. Prima di conoscere Tullio attraverso le parole che lei ha scritto in Adriatica, ecco, Tullio è un uomo che ha quasi 70 anni, Emily è un adolescente. Com'è possibile questa combinazione e soprattutto lei perché ha cercato di unire questi due intrecci, queste due vite?
Sì, mi interessava molto far interagire due persone molto distanti tra loro per età, per condizione, per tutto in pratica. E in particolare mi interessava dare spazio e vita a due protagonisti situati un po' ai margini della vita, ai margini dell'esistenza. Emily è una ragazza che ha 19 anni, è piena di problemi, non sa che cosa potrà fare della sua vita, se potrà andare a studiare, dove. È una ragazza che ancora non sa nulla di sé, se non che è molto arrabbiata, insomma, con sua madre e con se stessa. Tullio invece è uno che si sente ormai a capolinea, è un signore anziano di 68 anni, nemmeno troppo vecchio, che però ha avuto un ictus, quindi non sta bene, insomma si sente finito. E mi sono detto chissà cosa succede a farli incontrare, a farli parlare questi due personaggi, e avevo in mente questa immagine di loro due che si incontrano, che parlano, e da lì è nato tutto il nucleo centrale del libro di Adriatica.
Adriatica potrebbe sembrare un libro semplice, appunto due vite, due racconti che si intrecciano e formano il romanzo, così non è però, perché c'è una circolarità temporale che mi ha molto affascinata, perché tutto succede in una notte sostanzialmente, e poi però ci sono questi spiragli, questi lacerti continui sul passato, la memoria che arriva da un suono, da un odore, ed ecco che Tullio pensa a delle cose, ma anche Emily pensa a delle cose che le sono successe. Com'è arrivato a questa struttura che noi troviamo sul libro, molto viva, ma che ci porta poi lontano, appunto, attraverso odori e rumori? L'ha pensata bene?
Sì, l'ho pensata, ma è anche un po' venuta da sé, nel senso che l'alternanza dei capitoli l'ho pensata e l'ho stabilita, diciamo, anche se l'ho costruita anche un po' a posteriori. Da un certo punto in poi l'ho pensata, prima l'ho costruita così come veniva. Io sapevo questo, che Emily era un personaggio tutto schiacciato sul presente, infatti i capitoli di Emily sono caratterizzati da moltissimi dialoghi diretti o da monologhi, da soliloqui, insomma, è la voce in presa diretta di questa ragazza che narra in prima persona, e quindi sono capitoli molto vivaci, chi li legge ha l'impressione che tutto capiti mentre appunto si legge. E poi avevo in chiaro che Tullio invece sarebbe tutto vissuto nel passato, quindi una ragazza che vive tutta nel presente o proiettata nel futuro è un uomo che vive tutto nel passato, tutto sprofondato, raggomitolato nel passato. E siccome quello che accade nel libro fa risuonare, diciamo così, un evento doloroso del passato di Tullio, ecco tutti questi sprofondamenti nel tempo che mano a mano si aprono, no? Sotto i piedi quasi di Tullio, ogni volta che sente un suono, vede delle persone, ecco, quindi questa alternanza l'avevo in chiaro, ma poi che cosa ci sarebbe stato dentro non l'avevo così in chiaro, e l'ho costruito scrivendo. Ecco, quello che mi ha sorpreso, era la prima volta che mi misuravo con un romanzo, è davvero che questi personaggi hanno un po' preso vita da soli e mi hanno mostrato loro dove dovevo andare, ecco.
Entriamo un po' nell'officina dello scrittore. I personaggi hanno preso vita da soli, lei però li aveva immaginati, penso. Emily anche ha preso forma grazie alla sua esperienza di insegnante. Lei tutti i giorni vive e lavora con delle e degli adolescenti, per cui Emily ha un gruppo di amici, ci sono anche delle figure maschili. Dunque, ecco, come sono nati Tullio ed Emily?
Allora, Emily è nata da sola, proprio il libro è nato proprio con l'incipit di queste due ragazze che andavano insieme in scooter. Mi è venuta questa scena e mi sono venute proprio le parole, ho ascoltato proprio la voce e anche il timbro della voce di Emily. Per cui è nata spontaneamente una specie di fiore che mi è spuntato la mente. E chiaramente Emily si compone di tanti ragazzi, sia di quelli della mia età, diciamo di quando ero adolescente io, sia di quelli di oggi che io ho accompagnato in questi 15 anni. Ho anche chiesto aiuto ad alcuni studenti e studentesse per quanto riguarda la lingua, per esempio, no? Ogni tanto chiedevo, ma dicono così, si dice così, posso farle dire così? E loro mi hanno aiutato, mi hanno detto sì o no, appunto. Tullio invece è nato più tardi, avevo anche lui chiarissimo, cioè quest'uomo solo, che mi interessava molto raccontare perché è una vita non interessante. In realtà Tullio non ha quasi niente di interessante, uno che ha vissuto al 10%, eppure io sono convinto che queste vite ai margini siano degne di essere raccontate tanto quanto quelle che invece compiono azioni, diciamo, straordinarie, no? Più eclatanti. I due personaggi li avevo in chiaro, ma poi che cosa avrebbero combinato tra di loro, no, ecco, e questo me l'ha mostrato la scrittura.
Questo gliel'ha mostrato la scrittura, allora ascoltiamo ancora la scrittura e conosciamo almeno un po' il personaggio di Tullio.
Beve sul balcone che dà sul molo laggiù in fondo. Beve un bianco mediocre che lo stordisce e il giorno dopo gli dà mal di stomaco, emicrania. Stasera però ha bisogno di bere. Tullio ha 68 anni, fuma Camel da quando ne aveva 16. Soffia il fumo dal naso a intervalli, poggia la sigaretta sul posacenere con la sinistra, alza il bicchiere, beve. Poi riprende il mozzicone e fa un lungo tiro. Sono passati 4 anni da quando sua madre è morta. Ne aveva 88, Teresa Romanelli in Sulpizzi, quando ho deciso che era troppo stanca per continuare a resistere al male all'anche e alle vene varicose. Quel giorno Tullio si è svegliato, come tutte le mattine, e l'ha trovata riversa a terra, ai piedi del letto. Forse aveva provato ad alzarsi per andare in bagno, forse si era sentita male. Lui, chissà come, non aveva sentito nulla. E per molti giorni, come fa adesso guardando il mare risplendere di pallidi riflessi rossi quando si accende il faro, si è chiesto se avrebbe potuto salvarla, aiutarla, se solo si fosse svegliato. Come gli succede troppo spesso, ora che non serve e che invece vorrebbe scomparire nel sonno, quando di notte un vecchio mobile scricchiola o qualcuno fa rumore al quarto piano sotto di lui. La sua camera da letto dà sul lato della pineta, per fortuna. Il pub è dall'altra parte e non lo sente. O se lo sente, quel mormorio indistinto, specie d'estate, gli fa compagnia.
E abbiamo conosciuto anche Tullio, Tullio che è una persona gentile, che non disdegna neanche entrare in contatto con gli altri, solo che ultimamente ha questa vita in solitudine. Poi incontrerà Emily, non vi possiamo svelare troppo dell'intreccio. Quello che a me interessa è capire anche con lei, Massimo Gezzi, quanto, perché adesso abbiamo sentito il ritmo della prosa. Io posso dire a chi ci sta ascoltando che quando noi conosciamo Tullio con i suoi sprofondamenti, come ha detto lei, nel passato, e quando conosciamo Emily schiacciata sul presente con questa lingua immediata, percepiamo subito una differenza linguistica. Dunque mi sono chiesta e le chiedo come ha costruito le due diverse prose, le lingue diverse dei due protagonisti e di quello che accade loro, e soprattutto quanto in questa lingua romanzesca siano entrate le sue esperienze precedenti, quella del poeta e quella dello scrittore della forma breve.
Allora, sì, sono due lingue profondamente diverse. Quella di Emily è una lingua d'adolescente, quindi anche molto volgare. Ci sono parecchie parolacce in questo libro perché Emily ne dice molte e ne pensa molte, come gli adolescenti fanno. E mi sarebbe sembrato, insomma, una sorta di censura linguistica non accoglierle, perché questa è la lingua di molti, non di tutti, di molti adolescenti. Tullio invece è un personaggio che ovviamente parla una lingua completamente diversa, parla molto poco, tra l'altro lavora molto di pensiero, pensa molto, ed il narratore di Tullio è un narratore esterno che parla in terza persona, e lì c'è un po' della mia voce, della mia sensibilità, del mio sguardo, diciamo anche, no, di poeta, di scrittore di versi. Per esempio certe descrizioni del paesaggio, del mare, della sera, ecco, sicuramente quelle provengono più dal mio occhio poetico, diciamo così, che dall'occhio narrativo. Per cui ci sono queste incursioni della voce e dello sguardo poetico, sicuramente, specie in Tullio, ma forse anche in Emily ogni tanto qualche guizzo, come dire, di tenerezza, no? Di delicatezza c'è, anche se è camuffato da questa armatura, no? Che può sembrare ispida o troppo coriacea, però secondo me c'è anche in lei molta delicatezza.
C'è sicuramente in Emily, mi viene in mente quando si rivolge alla luna, poi cita anche Leopardi, Emily, non ricordandosi bene i versi, e lì strappa più di un sorriso sicuramente molto tenero. Abbiamo parlato di Emily, già della sua amica, c'è tutto il gruppo appunto di amici con i quali si va al pub, lei è un'insegnante, lo leggeranno anche i suoi studenti questo romanzo. Dunque mi sono chiesta, lei con che occhi guarderà gli studenti che lo leggeranno? Che cosa si aspetta da loro? Alcuni l'hanno anche aiutata nella stesura, cioè nella stesura, dandogli qualche consiglio sulle parole, sul gergo.
E sono molto curioso, anche un po' imbarazzato per certi versi, perché appunto ci sono delle parti sicuramente, come dire, un po' imbarazzanti, però fanno parte della vita, della letteratura, e quindi sono molto curioso di sapere cosa ne pensano. Io mi ricordo quando lessero, qualcuno di loro lesse Le stelle vicine, una ragazza mi disse: sore, ma noi da adesso la sentiamo più vicino a noi, perché abbiamo capito che anche lei parla come noi, pensa come noi, immagina come noi. Quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere, mi ha avvicinato un po' di più agli studenti e alle studentesse.
Massimo Gezzi non è solo un professore, ma è anche un uomo, insomma, fanno questo tipo di scoperta,
esatto,
no? Attraverso la letteratura. Veniamo proprio al luogo, all'ambientazione, abbiamo già dato alcuni punti del luogo che non esiste, Adriatica, è un paese triste, ripiegato su se stesso, duro, dove c'è questo pub molto razzista, il proprietario è molto razzista, c'è una chiusura totale verso lo straniero e anche verso la sofferenza degli altri, perché natalino, che è un po' il matto del paese, viene preso in giro. Lui si è ritirato dopo una disgrazia che gli è capitata, ma nessuno entra in quella casa e cerca di aiutarlo. Dunque, Massimo Gezzi, una fotografia delle Marche abbastanza impressionante e anche molto critica e severa.
Sì, per certi versi sì, perché le Marche in questi anni, appunto per quanto riguarda per esempio il razzismo, sono state spesso sulle prime pagine di cronaca per motivi molto poco onorevoli. Ci sono stati degli atti di violenza, persino degli omicidi nei confronti di persone nere, e ci sono state manifestazioni, no, come dire, di supporto, a cui io per esempio ho partecipato a una di queste manifestazioni, a un corteo di qualche anno fa, quando ero giù d'estate. Quindi mi interessava molto raccontare anche questo aspetto di cui vergogno molto come essere umano, che ha fatto parlare molto, ecco. E è un elemento davvero detestabile che però c'è e va raccontato, secondo me non va negato. Poi però naturalmente ci sono anche, per esempio, Giada è una persona molto attenta agli altri, molto sensibile. Giada è una delle due ragazze protagoniste, diciamo, della parte di Emily. Quindi ci sono sia quegli angoli oscuri che vanno illuminati, sia persone appunto positive che cercano di contrastare questa realtà, di parlare con queste persone marginate. Emily parla con Tullio, che è uno che si sente ai margini della vita. Giada parla con questo rider nero che consegna il cibo a domicilio. Quindi insomma, ecco, ci sono due facce di una medaglia, che sono quella regione. Poi non è dichiarato da nessuna parte che sia quella regione, ma è una specie di segreto di Pulcinella, ecco.
Dovrebbe essere quella.
Sì.
Massimo Gezzi, qui ad Alice abbiamo il tempo anche per scandagliare altro oltre il romanzo, che però altro non è, perché molti scrittori che ho incontrato mi hanno sempre detto che nel momento che scrivono non possono leggere nessun autore, perché altrimenti assorbono come una spugna lo stile di un autore e poi lo trasferiscono nella propria prosa. A lei succede questo oppure ha avuto un altro tipo di esperienza? E se sì, ha avuto delle letture che l'hanno accompagnata per la stesura di Adriatica?
No, io non soffro di questa patologia, diciamo, no? Leggo anche quando scrivo, anzi, quando scrivo ho bisogno di, come dire, di carburante per continuare a scrivere. Quindi non mi pare di soffrire dell'angoscia dell'influenza, no? E sono un grande lettore soprattutto di narrativa, malgrado io abbia scritto più libri di inversi che di narrativa. I grandi narratori, per esempio, americani, io li amo molto. Quando scrivevo la parte di Tullio, per esempio, a volte mi sono detto che poteva somigliare a Frenzen qualche passaggio, allo stile di Frenzen, che io amo molto. Non lo so se è così, qualcuno mi ha detto che somiglia a Tondelli, la parte di Emily, qualcun altro ha detto che somiglia a Claudio Piersanti, invece lo stile. Io sono contento di tutto, nel senso che credo che ogni scrittore, quando trova uno stile, lo trova grazie al contributo di centinaia di voci diverse che ha letto, assimilato, metabolizzato. Quindi se ci sono ci saranno sicuramente influenze, e guai se non ce ne fossero, insomma. Sono anche curioso di vedere quali sono e quali influenze agiscono senza che io me ne accorga, ecco.
L'impasto è di Massimo Gezzi ed è fatto appunto da tutti i libri letti che si sono sedimentati e che sono stati metabolizzati. Per chiudere questa nostra intervista, Adriatica, lo ricordo, è appena uscito nelle librerie, pubblicato da Gramma Feltrinelli. Massimo Gezzi, che cosa si augura per questo libro? Che cosa vorrebbe che questo libro le portasse, o dove può andare questo libro?
È una bella domanda. Io l'auspicio che mi faccio, che mi rivolgo sempre, è quello di arrivare a delle persone che lo leggono e che ci trovano qualcosa di importante. Cioè ricevere, per esempio, un feedback da qualcuno che l'ha letto e ti dice: bello, mi è piaciuto perché questa cosa l'ho vissuta anch'io, perché questa cosa mi ha aiutato, perché mi ha fatto rivivere anche a volte cose spiacevoli. Ma insomma, io ho molto bisogno di questo da scrittore, non tanto del successo, a cui non credo minimamente, ma insomma della risposta di qualcuno che legge, diretta o indiretta. Ma spero che la letteratura faccia agli altri quello che ha fatto a me, cioè, ecco, darmi, arricchirmi, cambiarmi e darmi anche la forza di andare avanti nei momenti di difficoltà.
Grazie per questa risposta e per essere stato con noi. È stato un piacere, Massimo Gezzi.
Piacere mio, grazie a voi.
Serpentea. hay algo que marea. Son las voces del mundo, confusas luciérnagas. Arde el sur. Serpentea, caminante del sur, en tu paz te empodera. En la noche oscura siempre una estrella, siempre una estrella, siempre una estrella. Serpentea la humanidad en su dualidad, tambalea. Se abre el pecho, hermano, sobre la tierra. Arde el sur. Esos ancestros se revelan. La humanidad en su dualidad tambalea. Arde el sur, serpentea. En la noche oscura siempre una estrella, siempre una estrella.
È con grande piacere che per il consiglio di lettura di Alice di oggi noi accogliamo Marta Morazzoni. Oggi è una prima, sarà con noi anche in altre puntate di Alice con i suoi consigli di lettura. Io lo ricordo, Marta Morazzoni, già ospite in passato di Rete 2, è scrittrice e critica letteraria italiana, scrive tra gli altri sul Domenicale del Sole 24 Ore. Per Guanda proprio quest'anno ha pubblicato Tutta la verità all'incirca, una raccolta di racconti su un tempo perduto. E di tempo perduto, in realtà di tempo impazzito, ma comunque del tempo. Abbiamo parlato anche in apertura di puntata con Paolo Di Stefano, mentre adesso in qualche modo parleremo invece di verità. Ma intanto raccogliamo Marta Morazzoni. Buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Noi quest'oggi vogliamo parlare di una riedizione importante. Io annuncio soltanto il titolo, L'onesta bugiarda. Marta Morazzoni, di che cosa si tratta e perché vogliamo consigliarlo?
Beh, L'onesta bugiarda intanto è un titolo che è quasi un ossimoro, perché menzogna e onestà convivono in questa storia. Riedita ora da Iperborea, questo romanzo era uscito la prima volta in Italia nel 1989 ed erano gli albori della casa editrice che si dedicava alla letteratura nordica. Con quest'opera apriva tra l'altro un capitolo piuttosto interessante sul mondo finlandese, perché Tove Jansson, l'autrice di questo romanzo, è di Helsinki, anche se ha sempre scritto in lingua svedese. E questo è un tratto identificativo di un'élite culturale finlandese. Era nota Tove Jansson soprattutto per i libri illustrati con i Mumin protagonisti, questi strani piccoli ippopotami che vanno in letargo con la pancia piena di aghi di pino. Insomma, un mondo fantastico dedicato ai bambini. L'Onesta Bugiarda, invece, è un romanzo di tutt'altro tenore, anche se qualche cosa del mondo dei disegni per l'infanzia in fondo è adombrato nella coprotagonista Anna. Il romanzo è stato scritto ai primi degli anni Ottanta, edito in Finlandia nel 1982, quando l'autrice ha 68 anni. È un romanzo duro e profondo e racconta il confronto tra due donne, una, Katri, pratica e rigorosa, segnata dalla difficoltà della vita e dalla responsabilità del fratello minore di cui è il solo appoggio. L'altra, Anna, è un'artista, disegna storie per bambini, i suoi soggetti sono coniglietti fioriti e una natura edenica, un paradiso in cui tutto è in un solare equilibrio. Se il tema è il confronto tra i due caratteri così contrastanti, bisogna dire che il vero interesse della storia sta nella declinazione dei tempi e dei modi in cui le due donne si incontrano e si misurano. Una che è avvolta nell'alone azzurro della sua casa, la casa coniglio la chiamano nel paese perché i due comignoli sul tetto sembrano le orecchie di un coniglio. È una vecchia villa.
Non è per interrompere la Marta Moratoni, ma mi è venuta in mente, la vecchia copertina portava proprio i due conigli.
Sì, infatti, era proprio una citazione di questo richiamo. La vecchia villa di famiglia in cui lei, Anna, è l'unica abitante, di cui lei è l'unica abitante, e dove ha conservato tutto, soprattutto ha conservato l'impronta dei genitori che sembrano averla schiacciata sullo sfondo della loro vita. L'altra invece, Katri, è segnata da un tratto particolare, un dato fisionomico forte. Dalla fessura delle palpebre si accendono due occhi gialli come quelli di un lupo, e il cane lupo, senza nome, è il suo unico compagno. Senza nome, perché dare un nome alle cose, o dare un nome agli animali ancora di più, significa possesso, ed è un'argomentazione non minore nel romanzo. Come non minore è la sottolineatura dei due animali simbolo, il coniglio e il lupo. Anna, l'artista, è anziana, conciliante, comprensiva fino all'annullamento di sé. Katri invece è giovane e determinata, di un'onestà cristallina e di altrettanto cristallina durezza. Si identifica totalmente con il severo cane lupo che l'accompagna e il suo solo moto di affetto, il suo rigoroso impegno è rivolto al fratello minore cui dedica attenzione e protezione senza mai un cedimento sentimentale. E qui bisognerebbe fare davvero il distinguo su che cos'è il sentimento quando è costruito nel segno della fermezza, e l'autrice proprio su questo segno costruisce un'intensa trama di qualità psicologica argomentata sui fatti, sui gesti, sulle parole poche che corrono tra le due donne, e c'è evidente la metafora del gioco, scacchi o carte che siano, comunque nel segno della strategia a lunga gittata, dell'abilità tattica del momento, della mossa giusta, perché Katri lavora a costruire il suo progetto, conquistarsi un posto nella casa coniglio.
Che meraviglia questa immagine della casa coniglio. E, tra l'altro, la nuova copertina invece di questa riedizione è un bosco, mi verrebbe da dire d'autunno, si vedono gli uccelli che volano, c'è questa figura femminile con questo cappotto rosso e c'è come questo bagno di foglie anche, mi sembra, queste foglie che cadono dagli alberi che colorano la copertina, e mi sembra anche un bellissimo modo per chiudere la nostra puntata di Alice di oggi, che abbiamo aperto invece con Paolo Di Stefano, che ci raccontava di un tempo impazzito, il nostro, il tempo umano, che oggi è bersagliato da così tanti avvenimenti e così tante notizie, e dicevamo però anche della figura del gatto, degli animali che ci ricordano invece il nostro tempo esistenziale, quello originario, e quello che ha tutta un'altra scansione, più in armonia, ecco, con la nostra interiorità. E mi sembra che in qualche modo, guardando anche semplicemente questa copertina, ma pensando anche alla casa coniglio, in qualche modo questo tempo lo sentiamo più vicino. Allora io ricordo L'onesta bugiarda di Tove Jansson, una riedizione di Iperborea, e tra l'altro tradotto, la traduzione è a cura di Carmen Giorgetti Cima. Marta Morazzoni, grazie per essere stata con noi quest'oggi ad Alice.
Grazie a tutti voi.
Pretty love baby, come you never come around. Pretty little baby, how come you never come around? I send you all them pretty flowers, now you know where to be found. call you up at midnight sometime, I must admit, when I find you're not at home. My head heats up like a furnace. My heart grows colder than a stone. So what's the good of all this money I got? If every night I'm left here all alone. It's a gun that I need.
Chain, 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 chain.
I ain't saying nothing. Talking about. All right, let's talk a little business. You know what I'm saying? Man of my experience of life, don't expect a beautiful young woman like yourself to come on over here every day, have some old dude banging on her like a gypsy on a tambourine. That's not what we're talking about. That's not what we're talking about. That's not what we're talking about. But I will say this. I've been all over the world. I've seen some wonderful things. I haven't been well lately, and I have no one to share my plans, my dreams, my hopes, my schemes, my...
Chain, 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 chain,
could be right. I've sunk pretty low this time.
Chain, 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 chain,
chain. These are truly desperate times. Saw your little sandals, baby, out behind the wishing well. Down here in the cool depths of the quarter, where the rich folk dwell. The pics of you in diamonds, satins and pearls. Come on back to daddy. Daddy misses little baby girl. Now my father, he's an angry man. Myself and no longer an angry man. Don't make me beg you. Don't make me beg. You know what it feels like? Wake up in the morning, have every joint in your body aching, goddammit. You know what it feels like, have to get up in the middle of the night, sit down and take a piss. You do know, so you say, I have my doubts missing. Do you know what it feels like, to have to beg a little bum like you for love? Goddammit, you little bitch, I'd kill you if I didn't love you so much.
James,
shut up! Forgive me, my unfocused words. I was flying blind, I lost my mind. You can find it in your heart if you got one. Forgive me, be ever so grateful to you. Will you stop that, please? Will you stop that, please? I'm trying to talk to someone. Thank you. You know, I have a Lexus now. I don't get out much. You know what I'm saying. Come on home.
E sulle note di Shame di Randy Newman siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di Alice di oggi. È stato un grande piacere, come sempre, stare in vostra compagnia. Vi ricordo i tre romanzi che abbiamo presentato e sono Una giornata meravigliosa di Paolo Di Stefano, Adriatica di Massimo Gezzi, che abbiamo ascoltato al microfono della nostra Moira Bubola, ed entrambi i due romanzi sono usciti per Feltrinelli. E in chiusura, con Marta Morazzoni, invece abbiamo raccontato L'onesta bugiarda di Tove Jansson, pubblicato da Iperborea. Da Natascia Fioretti e Tiziano Trotto l'augurio di uno splendido fine settimana e a risentirci presto.